Ci siamo entrati nell'ultimissima parte di Maracanà. Marco Piccher e Stefano Impallomeni. Stefano, ancora
di nuovo buon pomeriggio Marco a tutti.
Poi lo ricordiamo, nella trasmissione dopo di noi a Piazza Affari, naturalmente
Piazza Affari.
Si ritornerà sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti, e ci saranno i collegamenti con Raimondo De Magistris,
Alessandro Sticozzi e Cristiano Cesarini.
Assolutamente.
Si parlerà soprattutto delle dichiarazioni della conferenza stampa
di Spalletti.
Spalletti.
Dunque, do il buon pomeriggio con grandissimo piacere, augurandogli anche una buona settimana, alla direttore Savi Iacobelli. Savi, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Marco, a Stefano e agli ascoltatori.
Grazie Savie. Allora, con noi, e mi fa molto piacere, anche perché c'è un tema così che almeno lo sottoponiamo, voglio sentire sia...
Riacquistiamo Savie... ritmo, competenza.
Assolutamente.
Abbiamo sentito dei vocali abbastanza... Coraggio. Quando mandate dei vocali...
Con coraggio,
tono,
sempre
volume,
con tono, con perché... coraggio, con grande anche partecipazione,
sì,
diciamo così.
Sì.
Allora, ci fa molto piacere avere il presidente Coboli Gigli con noi. Presidente, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, presidente.
Grazie, solo tifoso ormai, solo tifoso.
Tifoso informato.
Insofferenza. Posso
ancora?
Chiedere al tifoso insofferenza quando ha letto oggi insomma questa indiscrizione dove c'era una possibile vendita della Juventus da parte della famiglia Agnelli, poi smentita comunque dal gruppo Exor, quindi... Però come l'ha presa da grande tifoso, ecco?
A me non ha lasciato nessun stupore, sono voci che circolano da tanti anni, non è mai successo niente, non è detto che un giorno non possa anche succedere, però io sono legato alla Juventus, non sono più legato alla famiglia Agnelli,
certo,
che
certo.
Poi non è proprio Agnelli per botte di dire il cane e così via. E quindi se la Juventus trovasse un azionista che fosse in grado di mettere ancora più attenzione alla squadra e gestire la gestione degli investimenti, degli acquisti e così via, io come tifoso ne sarei contento. Per me è il marchio Juventus quello che conta. Dopodiché tutto quello che ho sentito fino adesso le considero chiacchiere comunque.
Quindi quello che abbiamo è solo chiacchiere in questo momento, no?
Sì, perché non c'è nessuna base. Poi se l'Exor smentisce... quotate in borsa, vabbè che nell'ambiente le società quotate in borsa a volte hanno trascurato alcuni dei loro doveri, ma l'Escorno se fa una dichiarazione la fa sicuramente in maniera corretta, quindi non credo che in questo momento ci sia nessuna volontà di cessione, non è detto che in futuro non possa esserci.
Savio, un tuo pensiero, perché prima abbiamo avuto degli esponenti, abbiamo avuto un carissimo amico e tifoso della Juventus come Francesco Pini e anche il direttore di Radio Bianconera, che comunque non escludono in prospettiva uno scenario del genere. Addirittura Francesco, da grande tifoso della Juventus, ha detto il calcio sta cambiando e quindi questa è un'ipotesi che potrebbe anche diciamo verificarsi. Savio, tu cosa ne pensi, visto i cambiamenti che abbiamo visto in questi anni, no, nel calcio, anche a livello di proprietà, di investimenti nel calcio anche da parte degli americani, non solo in Italia ma anche in altri campionati?
Intanto saluto il dottor Coboli Gigli, è sempre un piacere interloquire con lui, credo che altrettanto Savio, le sue considerazioni siano assolutamente condivisibili. Ovvero, noi stiamo parlando di una società che nell'arco di 3 anni solari ha visto il proprio azionista di maggioranza, cioè Exor, cioè John Elkann, iniettare 700 milioni di euro con 2 aumenti di capitale. Stiamo parlando di una società che alle spalle si è lasciata 6 passivi consecutivi di bilancio, non passivi di ridotte dimensioni, ma passivi alquanto ingenti. Tant'è vero che la strategia di mercato durante la sessione estiva chiusasi il 1 settembre scorso è stata una strategia imposta dai vincoli di bilancio, come lo stesso Giunto, insediandosi alla Continassa, aveva rimarcato. Fu una delle sue prime dichiarazioni particolarmente significative e la Juventus ha operato un acquisto, cioè UEA, dopodiché ha proceduto a chiudere contratti in essere con altri tesserati. Mi riferisco a Culusetti, mi riferisco a Zaccaria, mi riferisco al fatto che non siano stati confermati i Paredes di Maria, tanto per citare gli ingaggi più onerosi a carico della società. Non mi stupirebbe affatto se nel prosieguo di queste settimane, di questi mesi, la ricerca di un azionista di minoranza dovesse avere successo, comunque dovesse continuare. Perché qui c'è un dato di fatto che è assolutamente evidente, e cioè
la proprietà della Juventus quella sera del 28 novembre alle 21:28, quando azzerò il consiglio di amministrazione, intraprese una strada che portò al nuovo consiglio di amministrazione, che come ben sappiamo è formato da professionisti eccellenti, uomini di fiducia di Elkan, che sono tributaristi, avvocati, commercialisti, con uno scuolo di collaboratori di primo ordine. Qual è il loro primo compito? Quello di mettere in ordine i conti. E Allegri sul campo invece deve riportare la Juventus in Champions League, perché la sola mancata partecipazione al massimo torneo continentale, nonché il più ricco del mondo quest'anno, costerà alla Juventus un mancato introito di circa di almeno 80 milioni di euro. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che è vero che può suscitare stupore il fatto che proprio nell'anno centenario della proprietà Agnelli si possa ipotizzare anche questo tipo di strada che la proprietà possa imboccare, ma è altrettanto vero che questa vicenda ricorda ancora una volta che nell'anno dopo il 2023 una società di calcio del livello poi del calibro della Juventus deve avere i conti in regola, altrimenti l'azionista di maggioranza, cioè il proprietario, ad un certo punto completamente si stanca di iniettare milioni nel bilancio del club senza avere risultati.
Stefano, ne abbiamo insomma
perfetto, posso dire perfetto con il punto esclamativo.
Insomma, Savie ci ha fatto un quadro, come ha detto il presidente prefetto, no? Prima abbiamo sentito anche queste posizioni anche dello stesso direttore del Bianconeri, ha detto di non escludere una cosa del genere proprio per un po' di questi fattori che abbiamo ampiamente toccato.
C'è poco da aggiungere dopo l'analisi di Savie.
Ma posso chiedere, Savie, se così lo chiedo anche sia a te che a Bolli Gigli e anche Stefano, questo diciamo momento della Juve dove è iniziato? Cioè, perché prima parlavamo insomma, no? Riduzione degli ingaggi, attenzione alle spese, da dove è cominciato tutto?
Beh, certamente nel 2018 il Big Bang è stato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, il quale da par suo ha fatto ciò che doveva fare, perché segnare 102 gol in 3 stagioni fra campionato e coppe è stato un bilancio all'altezza della fama e della bravura della classe infinita di questo straordinario giocatore. Il problema è che la Juventus aveva scommesso sul fatto che ingaggiando Cristiano Ronaldo la Champions League e quindi tutto quanto in caso di successo finale nella Champions League questo successo avrebbe comportato, ovvero aumento, incremento dei redditi che vanno dallo sponsor a tutte le altre attività commerciali legate al marchio della Juventus, ma purtroppo questo non è avvenuto al tempo di Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo sappiamo bene quanto sia pesato sotto l'aspetto dell'ingaggio, stiamo parlando di 30 milioni di euro netti al mese, sulle casse, sui conti della Juventus. Aggiungiamo anche nel prosieguo, perché sarebbe ingeneroso attribuire solo e soltanto all'arrivo di Cristiano Ronaldo ai costi dell'operazione Ronaldo, l'inizio dei problemi bianconeri, l'ingaggio di altri giocatori particolarmente onerosi dal punto di vista del salario, ma non altrettanto capaci di corrispondere alle aspettative suscitate dal loro arrivo. Penso a Paredes, penso a Di Maria per limitarsi soltanto all'ultima stagione, penso purtroppo a Pogba, perché certo non per colpa sua, sia chiaro, ma se tu nell'arco di una stagione giochi 172 minuti tra campionato e coppe perché fra infortuni, operazione
certo,
che è stata ritardata perché c'era la speranza di partecipare al mondiale catariota e tutto quanto ne è susseguito, stop and go in continuazione, e sei il giocatore che grazie anche al decreto crescita comunque pesi nella misura di 8 milioni di euro netti di ingaggio all'anno, è chiaro che tutto questo concorra a far sì che la situazione dei conti sia particolarmente preoccupante e sia questo il primo obiettivo di Giuntoli, ovvero quello di cercare di fare il doppio salto mortale. Da un lato mantenere la competitività tecnica della squadra e dall'altro rispettare i precisi vincoli di bilancio. È qui che Giuntoli viene chiamato a dimostrare tutta la sua straordinaria bravura che gli ha consentito in 8 anni di lavoro a Napoli di portare il terzo scudetto partenopeo.
Copoli Gigli, siamo lì, no? È un po' quello il...
Ci sono, condivido al 100%, devo dire anche che l'azionista Exor, che ha versato 700 milioni di euro alla Juventus, non è riuscito ad intervenire prima nella gestione della Juventus. Il discorso è molto semplice. La Juventus è stata ridata alla famiglia Agnelli, cioè ad Andrea Agnelli, con una pace firmata tra John Elkann ed Andrea Agnelli. Mi risulta che oltre alla Juventus Andrea Agnelli avrebbe dovuto avere anche un'altra presidenza, ma siccome non ne sono sicuro non posso parlare. Ora, Andrea Agnelli è il secondo e terzo azionista dell'Exor. Quindi le cose che faceva Andrea Agnelli le faceva con un'autorità, non dico autorevolezza, con un'autorità che era quella dell'azionista, e quindi era molto più difficile nel momento in cui Andrea Agnelli ha cominciato a uscire dai binari lasciando andare via Marotta. Sul discorso Ronaldo mi sono espresso un milione di volte, dando conferma a Paratici, che purtroppo ha commesso una serie di errori anche in termini di valore delle retribuzioni, come diceva Iacobelli. Era molto più difficile per Johnny Khan intervenire con un azionista importante dell'Exor, perché c'erano tutta una serie di equilibri da rispettare e così via, e quindi è iniziato un primo aumento di capitale. Allora, io ho perso 500 milioni di euro in due anni, 230, 240, una cosa del genere, cosa assolutamente assurda, e ha avuto bisogno di 700 milioni di aumento di capitale. Il CAN non è intervenuto finché non si è trovato di fronte a una situazione baratro, per adesso pensare a una cura importante che stanno facendo delle persone di primissimo livello, il presidente Ferrero e gli altri membri del consiglio d'amministrazione, e fortunatamente anche un Giuntoli che sembra essere una persona che ragioni,
che può fare questo
con
tipo
professionalità,
di...
con consapevolezza, con senso del dovere, perché la società va rimessa in piedi, non c'è niente da fare.
Sì.
Per di più è una società quotata in borsa, ed essendo una società quotata in borsa ha dei doveri nei confronti dei propri azionisti, che sono coloro a cui sostanzialmente la Juventus, la proprietà della Juventus, diversi anni fa, molti anni fa, ha venduto il 30% a dei tifosi. E la proprietà della Juventus è portata anche a casa dei bei soldi, i miliardi di lire. Ed era giusto. Dopodiché i tifosi che sostanzialmente hanno pagato questi miliardi di lire per l'acquisto del 30% della Juventus hanno il diritto e il dovere di chiedere che la Juventus sia gestita come una società quotata in borsa. E questo negli ultimi anni non è avvenuto,
certo. Allora vi porto un attimo fuori da questo argomento, perché ci sono dei passaggi di Spalletti che vorrei un attimo condividere con voi. Approfitto.
No, ma poi c'è un retroscena clamoroso, volevo coinvolgere anche Xavier, ma anche il presidente Copoli Gigli.
Vai, coinvolgi con il retroscena, poi ti porto...
Retroscena sarebbe dell'ultima ora, riguarda Marco Verratti.
Sì.
Secondo l'Equipe, secondo quanto riportato l'Equipe, avrebbe rifiutato la convocazione in azzurro per i suoi problemi, insomma, non stava vivendo un momento bellissimo, il suo trasferimento che poi è avvenuto in Qatar, quindi clamoroso, insomma, sarebbe clamoroso.
Che ha rifiutato lui?
L'Equipe secondo dice... quanto riportato.
Io aggiungo a questo un primo passaggio di Spalletti su Donnarumma, e dice, virgolettato, Donnarumma sarà titolare, non gli viene perdonato di avere talento. Mi commentate al volo questo e poi anche...
Ha aggiunto? La concludi?
Io ho preso il primo... Sì, vai...
No, col talento, le cose, perché però questo talento va allenato
sì, con impegno, eccolo qui, sarà titolare, subito si risponde a questa domanda, ha detto appunto in conferenza stampa, dopo il ruolo del portiere paga sempre carissimo tutti, in più lui non gli viene perdonato ad essere un ragazzo prodigio,
fa bene anche invitarlo a impegnarsi,
prosegue, che brucia le tappe perché gli è stato donato questo talento, tutti noi abbiamo fatto fatica, abbiamo dovuto trovare tanto per arrivare a un certo livello, mentre qualcun altro ha un dono, si fa un po' fatica a comprenderlo, o quantomeno viene aspettato al barco per poi andare a colpire, ha detto. Prego, Xavier.
C'è anche una chiosa molto significativa, perché da un lato Spalletti dimostra coraggio e difende un portiere che purtroppo, sottolineo purtroppo, da quella sciagurata notte palermitana del 24 marzo 2022, in azzurro non sempre è stato all'altezza del suo talento, ma quando Spalletti dice e lo riporta e lo fa giocare
in una partita così decisiva qual è quella che si annuncia contro l'Ucraina.
Sì.
Dice anche: è normale commettere errori, se di errori si vuol parlare, e purtroppo l'errore c'è stato sulla posizione di Barty, ma bisogna stare attenti. I ragazzi prodigio, così aveva definito nelle prime righe Spalletti, devono avere rispetto del talento che gli è donato, altrimenti diventa presunzione se non ci si lavora.
Beh.
A volte alcuni ragazzi si perdono in cose che non fanno parte della professionalità, e quando sbagliano è difficile difenderli. Per me questa suona come l'ultima chiamata per Donnarumma in azzurro.
Infatti lui aggiunge, Savia, scusa se ti interrompo, sì, poi i ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato, perché va migliorato con impegno.
Quindi, come dice Savia, questo è un ultimo, quasi una sorta di messaggio.
Beh, nel senso che lo difende,
no?
Giusto, cioè, perché però...
Dice, ti difenda ancora, però datti da fare anche tu, no?
Spalletti qui compie un atto di coraggio notevole, perché avendo Vicario, avendo prove del, avendo Meret, che conosce ovviamente benissimo, avendolo avuto alle proprie dipendenze nel Napoli, ha tre ottime alternative, in particolare Provedere, che è stato nominato miglior portiere della scorsa stagione e ha ricominciato benissimo, nonché Vicario, che in Inghilterra fra i pali del Tottenham si sta coprendo di elogi meritati. Quindi se concede questa chance in un contesto psicologicamente molto delicato, perché non credo, mi auguro di no, ma temo che domani sera molti spettatori milanisti a San Siro non gli lanceranno petali di rose, memori di quanto accadde nell'estate del 2021 quando Donnarumma decise di lasciare il Milan per il Paris. Però le parole di Spalletti hanno un profondo significato, perché in sostanza dicono a Donnarumma: caro Gigio, io ti difendo dopo l'errore che hai commesso a Skopje, però non sbagliare più.
Certo.
Speriamo che non sbagli, speriamo che non sbagli, perché se sbaglia domani questa è la peggior partita in cui posso sbagliare.
Certo, certo. Coboli Gigli?
Un po' avete detto quello che penso assolutamente. Donnarumma è ancora un ragazzo, ed è un ragazzo che ha sicuramente delle doti tecniche importanti, però il passo che lui ha fatto da ragazzo, quando è stato abbagliato dai 10 rotti milioni di euro del PSG, è stato un passo più lungo della sua gamba, perché è passato dalla sua casa, che era il Milan, dove veniva chiaramente considerato un ragazzo con grandi doti, ma veniva gestito, a una casa completamente straniera, in un paese, in una città dove ti può girare anche la testa, e non ha trovato nessuno che lo aiutasse a continuare nella sua crescita tecnica e psicologica. Anzi, è rimasto solo, perché c'è stato anche il momento in cui c'era un dualismo tra il portiere del PSG, tra i due portieri del PSG. E non poteva avere ancora la maturità per potersi gestire da solo in una situazione molto complicata. Aveva bisogno di qualcheduno, di un tecnico, di persone, di allenatore dei portieri e così via, che lo aiutasse a maturare. Questo processo non è avvenuto, poi i 10 milioni di euro sicuramente gli hanno magari dato un po' la testa, l'episodio del furto in casa che è successo quest'estate sicuramente gli ha dato degli ulteriori problemi psicologici, e nel PSG continuano a guardarlo come dire: adesso forse è la volta che l'allenatore ti cambierà o non ti cambierà, e quindi è in una situazione complicata. Spalletti non poteva fare altro che fare una scommessa, perché ha fatto una scommessa, ha puntato un ragazzo Donnarumma cercando di tirargli fuori quelli che sono gli attributi psicologici che lui deve avere. E siccome la scommessa Spalletti non la fa solo su Donnarumma, ma purtroppo la fa anche sulla vittoria dell'Italia contro l'Ucraina, perché è un'altrettanta scommessa, io credo che lui sappia benissimo di essere sull'orlo del rischio, ma non può fare altro. E quindi deve cercare di dare contenuto alla squadra, deve cercare di responsabilizzare i giocatori che entreranno in campo, deve cercare di tirare il meglio da tutti quanti. Se incominciasse a far vedere di avere dei dubbi nei confronti di qualcuno, della persona di Donnarumma, questo creerebbe qualche crepa nella mente anche degli altri giocatori.
Beh, saremo a vedere, facciamo un in bocca al lupo alla nazionale,
ma
perché poi è una partita fondamentale, speriamo che possa...
Ma avere... su Verratti, Xavier?
Su Verratti chiudiamo, Xavier?
Secondo me ha sbagliato
Se è vero, e non ho ragione di dubitare dell'autorevolezza, dell'attendibilità, delle informazioni dell'equipe, se c'era un momento in cui la nazionale poteva rappresentare una sorta di ancora, una scialuppa di salvataggio per Verratti, che come sappiamo ha vissuto un'estate alquanto tormentata e tormentosa, dopo una stagione tormentata e tormentosa, questa era la nazionale. Mm-hmm. Andando poi a giocare in Qatar, con tutto il rispetto per l'Arabi, credo che Verratti metta a repentaglio le sue residue chance di tornare a giocare in nazionale.
Saremo a vedere anche qui. Io ringrazio il presidente Coboli Gili per essere stato con noi. Grazie, un abbraccio, a presto.
È stato un piacere, saluti a Covelli.
Grazie, grazie.
A risentirci, grazie.
Xavier, ti ringrazio come sempre, buon lavoro, a presto e ci sentiamo. Un abbraccio, caro.
Buon pomeriggio, direttore.
Buona serata a voi.
Allora, Stefano, siamo arrivati al termine di questa lunghissima puntata. Arrivano messaggi che sinceramente questo non so a che cosa si riferisce, quindi quando non so le cose a cui si riferiscono mi dispiace, non è per scorrettezza, ma non posso rispondere. Poi, con rispetto possiamo vincere con Gnonto, Politano, Raspadori in campionato? Sì, a livello europeo mai. La nazionale deve essere un blocco della squadra più forte, ma ormai sono tutti stranieri. Saluti a Tiglio da Genova. Anche questo è un altro tema che insomma oggi abbiamo toccato con Paolo Ghisoni, mi sembra. Allora, caro Stefano, noi siamo arrivati al termine di questo lungo appuntamento pomeridiano. Noi ci rivediamo domani a partire dalle ore 14 e naturalmente andremo un po' anche a vedere quale potrebbe essere la probabile formazione domani della nazionale italiana, e poi ci incamminiamo in quello che è una settimana che ci porta di nuovo al ritorno della Serie A, e quindi piano piano ci avviciniamo anche a questo ritorno del campionato. Stefano, grazie come sempre.
A te, Marco, domani. Buon pomeriggio a tutti.
Grazie
buon
a tutto il comparto tecnico, Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese che ci hanno guidato. Adesso vi lasciamo a Piazza Affari. Il consiglio è sempre lo stesso: di scaricare l'app, stare connessi con noi per seguire tutta la programmazione. Io vi aspetto domani come sempre a partire dalle ore 13 con Maracanà.